sii lodato, benedetto, ringraziato, o Padre, perché tu continui a manifestarci la tua tenerezza, e la tua tenerezza non si ferma davanti a nulla, nemmeno di fronte alle nostre paure. Ti vogliamo ringraziare perché tu ci dai fiducia, perché tu hai fiducia in noi, perché tu continui a renderci e a crederci degni per poterci affidare il tuo progetto d'amore, per renderci partecipi di questo progetto in maniera attiva. Ti ringraziamo perché, donandoci Gesù, hai voluto darci la forza che viene dalla sua presenza tra noi, una presenza viva, attraverso i sacramenti, attraverso l'Eucaristia. Grazie Signore Gesù, tu sei colui che ci insegna a vedere le cose con gli occhi del Padre, tu sei colui che va al di là delle nostre obiezioni, di fronte alle nostre povertà e di fronte alle povertà del mondo. Apri il nostro cuore, rinnova la nostra mente, spingi i nostri desideri verso l'assoluto, fa che non ci lasciamo paralizzare dalle nostre paure. Spirito Santo, tu che sei forza, amore, verità, luce, consolazione, entra nella nostra vita, guidaci con la tua pienezza di amore, donaci il coraggio di andare oltre gli ostacoli che il nemico ci presenta mentre noi siamo in cammino. O Maria, madre della vigilanza, della speranza, della tenerezza e della fiducia, intercedi continuamente per noi e guidaci come madre premurosa. Amen. Riprendiamo la nostra lezione, la nostra lettura degli Atti, a partire dal versetto 10. Eravamo arrivati al momento in cui Paolo o Saulo viene preso per mano, e lì abbiamo sottolineato tutta la tenerezza di questo Dio che ci prende per mano. Prendere per mano vuol dire dare sicurezza, vuol dire guidare, sostenere. Non per niente, quando, questa l'hanno capita anche quelli della protezione civile, no? Quando fanno le esercitazioni per l'evacuazione dei palazzi e delle scuole, mi ricordo quando ero insegnante, ci insegnavano a tenerci tutti per mano, perché il dar la mano a qualcuno vuol dire infonde sicurezza, uno non si sente solo in un momento di difficoltà, quindi il dare la mano e il prendere per mano. E Paolo viene preso per mano e condotto a Damasco. E abbiamo visto come stette 3 giorni senza vedere, accettare la notte, abbiamo visto, e senza mangiare né bere. Continuiamo la nostra lettura fino al versetto 19. Ora, c'era a Damasco un discepolo di nome Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania? Egli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati e va nel vicolo chiamato Diritto. La via dritta, esiste ancora a Damasco, è proprio ancora dritta, si vede questa via, la via dritta. E nella casa di Anania attualmente c'è una chiesa, viene chiamata la chiesa di Sant'Anania. Non lo dico perché l'ho vista, quindi ecco, non è che l'ho letta da qualche parte, l'ho vista in fotografia, no? Una piccola chiesa nella via chiamata ancora adesso dritta, la via dritta. E dice: Signore, vai e va nel vicolo chiamato Diritto e cerca nella casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo. Eccolo, infatti, sta pregando. Notate bene, è curiosa la cosa. Da una parte c'è Saulo che prega, dall'altra parte la risposta alla preghiera di Saulo, la visione ad Anania, cioè Dio non ci lascia mai soli, no? Ricordate, se non so se avete in mente il libro di Tobia, la stessa cosa, sale la preghiera sia di Sara che di Tobi a Dio, e la risposta di Dio è Dio manda l'arcangelo Raffaele, in questa bella storia del libro di Tobia, che è uno dei libri belli, affascinanti, di sapore orientale, un libro che dà speranza, è un libro scritto proprio per infondere speranza, un libro sapienziale naturalmente, non è un racconto vero, però è una bella parabola per infondere coraggio, per infondere speranza. Dio non ci lascia mai soli nella notte, la notte di Tobia, la notte di Sara, quella che diventerà la sposa del giovane Tobia, il cammino nella notte nel deserto, comunque in un luogo difficile per il giovane Tobia, anche ecco, Dio non ci lascia soli. Paolo sta pregando, dice Gesù stesso che parla ad Anania, dice vedi, lui sta pregando, eccolo, infatti sta pregando. E ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché riacquista la vista. Quindi è come il Signore parla ad Anania dicendo cosa deve fare. Guarda che lui ha già visto in visione questa cosa, uno che entra in casa, che gli impone le mani per cui lui acquisti la vista. Anania rispose, Signore, ho udito molti parlare di quest'uomo e di quanto male hai fatto ai santi a Gerusalemme. Ed è curioso, come qual è la lettura che fa Anania e qual è la lettura che fa Gesù della situazione di Paolo o di Saulo. Anania dice, ho udito molti parlare di quest'uomo e di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Quindi Anania dice, Signore, ho sentito peste corna di questo qui. Cosa vuoi che io vada là? Questo qui mi ammazza, mi fa fuori. Può quasi dire, Signore, ma sei sicuro di cosa mi stai dicendo? E qui ha l'autorizzazione dei sommi sacerdoti di mettere in catene quelli che invocano il tuo nome. Questa è la visione di Anania. Guardate la visione di Gesù. Il Signore gli disse, va, poiché egli è uno strumento che io mi sono scelto per portare il mio nome davanti ai pagani, ai re e ai figli di Israele. Esattamente l'opposto, no? Tu vedi un disgraziato e lui vede un graziato, non disgraziato, togliamo il dis e rimane il graziato. Tu vedi un poverino e lui vede un santo. Tu vedi un mucchio di pietre di scarto e Dio ci vede già una cattedrale. Capite che sono gli sguardo, lo sguardo di Gesù, che è diverso dal nostro. Il nostro sguardo è uno sguardo limitato, che vede sempre il puntino nero. Lo sguardo di Gesù è quello che vede, che ci mostra anche che esiste un grande foglio bianco. Io poi gli mostrerò quanto dovrà patire a causa del mio nome. Cioè non è uno che fa patire gli altri, ma vedrà quanto dovrà patire, io glielo mostrerò. Quindi quasi a dire, non è che io lo sto prendendo di sorpresa, gli farò vedere in anticipo che cosa dovrà soffrire se si mette con me. Già ha anticipato qualcosa, tutta la sofferenza di questo viaggio, il vedere tutti i suoi castelli crollare, il sentirsi buttato a terra, l'aver perso ogni punto di riferimento, la cecità, quindi questa mancanza di punto di riferimento, questo assoluto buio in cui si sta dibattendo, però dovrà soffrire ancora. Ci prenderò per il momento qui, su questa cosa. Vedete come la lettura che Anania fa della situazione di Saulo si oppone a quella di Gesù. Una lettura opposta. Il primo vede un persecutore, Cristo indica uno strumento scelto. Anania sottolinea il male fatto, Gesù mostra il bene che egli farà. Vedete i due modi diversi, eh? Anania dice, ma non sai quanto male ha fatto? E Gesù dice, ma non sai quanto bene farà? Vedete che è sempre il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno, no? E Gesù ci mostra il bicchiere sempre mezzo pieno, ci fa vedere, è un salto di qualità nella visione delle cose. Dove Anania pensa alle lettere dei sommi sacerdoti, Gesù risorto indica un mandato ben più vasto, quello che viene dall'amore di Dio, che lo condurrà a superare i confini di Israele. Ed è strano, anche qui vedete, c'è una cosa abbastanza strana che succede. Perché Dio sceglie, perché Gesù sceglie di mandare Anania? Anania, mamma mia, è uno che gli tremano le gambe. Manda proprio questo qui, potrebbe scegliere un altro, no? Potrebbe mancargli, mandargli subito Barnaba, mandargli qualche altro, Barnaba un tipo che non si fermava neanche di fronte al diavolo, allora può, mandargli quello. Uno che fa fatica a trovare il coraggio di avvicinare il persecutore lo fa sicuramente per pura obbedienza a Dio. Poi questa Anania non la troveremo più, te la troviamo solo qui. Cioè non è che uno sarebbe curioso, una delle cose che dovrò domandare il giorno del giudizio universale, dire, ma signora, ma che fine ha fatto sto Anania? Perché viene citato solo qui, poi non se ne parla più. Mi sarebbe piaciuto dire, beh, Anania ha visto come le cose sono andate, dice, mamma mia, signore, mi pento, divenne vescovo di... diciamo traccia, e invece non sappiamo più niente di questa Anania. Sembra un po' il buon Don Abbondio che dice, ma questo qui, quando uno mi ha dato una schioppettata nella schiena, nessuno me la toglie più, neanche il cardinale Federico, cioè, capite? Che il coraggio uno non se lo può dare, dice Don Abbondio, no? Ora, assomiglia un po' a un buon Don Abbondio questa Anania, che tira fuori davanti a Dio, a Gesù, tutte le sue prospettive di paura. Quindi Anania è un discepolo qualsiasi, è un uomo di nessuna statura rispetto a Paolo, e però fa un gesto di gratuità che è indispensabile per la vittoria sulla paura. Ed è un gesto di amore per il nemico, che permette di avvicinare il lontano, di tirarlo fuori dalle tenebre. Certo anche Paolo doveva aver paura, anche Saul viveva, era nelle tenebre, era nel buio, probabilmente aveva paura di tutto. Dopo questo sconvolgimento radicale dice, adesso cosa mi succederà? E fa un gesto... capite, Saulo aveva percepito che in Gesù c'è la salvezza. Ma era necessario che Anania in concreto gli volesse bene. Ha bisogno di qualcuno che gli fa vedere cosa vuol dire voler bene. In astratto, il nemico si ama facilmente. Facile amare i nemici. Quando ci dice nel Vangelo, amate i vostri nemici. Io posso, sì, sicuro. Soprattutto quando non ce li ho. Quali sono i lontani o gli stranieri a cui vogliamo bene? Quelli dell'Africa, sta là. Perché sono, oh che belli questi negretti, sta là. Perché se li sono qua, capite? Così i nemici che noi siamo disposti a perdonare sono sempre molto vaghi. Ma quando hai un nemico che ti ha fatto veramente qualcosa di male, che ti ha fatto soffrire diabolicamente, in quel momento che dici, Signore, come faccio? Quindi in astratto il nemico si ama facilmente, ma quando ha un nome, in questo caso il nemico è Saulo, è un'altra faccenda. Anania lo dice chiaro e tondo al Signore, tu mi dici di andare là, imporre le mani a lui, cioè fargli questo gesto di grande tenerezza, di fiducia, ma Saulo è uno che va in giro a cercare i cristiani e li stritola con la protezione della legge, con tutti i carismi e i bolli e i francobolli e i timbri del sommo sacerdote. E e quindi non c'è nessun tribunale a cui appellarsi, perché Saul è attaccato, è come dire il gran cancelliere del suo sacerdote, questo gli ha dato tutti mandato, un mandato vastissimo per far fuori tutti. E Anania si domanda se non sia una trappola quella che lo spinge verso Saulo. È uno che viaggia a occhi aperti, non è un illuso, non è un entusiasta Anania. È uno che vede con chiarezza i rischi che si corrono quando si tratta di amare il nemico. E però alla fine obbedisce e si mette in silenzio davanti al Signore. Infatti subito dice... attenzione, dice Anania andò, quindi non dice Anania dice dammi 3 giorni che ci penso, lasciami fare l'esercizio più tardi perché devo fare discernimento, no, Anania andò. E c'è poco da discutere, o obbedire o non obbedire, deve decidere. Alla fine Anania obbedisce. E di Anania, vi dicevo, non se ne parla più dopo di qui. Però Saul non avrebbe potuto fare niente senza Anania. Un piccolo discepolo, uno di nessuna importanza, non se ne parla più, eppure un mezzo importante di cui Dio si serve. Dio si serve anche di questo sconosciuto che ha nome Anania. Dio si serve di questo. Come si è servito di quella donna di cui non conosciamo il nome, che ha lavato i piedi a Gesù, anche come si chiamava, che faccia aveva, chi lo sa, la faccia di una peccatrice, e lo siamo tutti, il denominatore comune che ci unisce è questo, ed è bello che lui arriva, obbedisce, e in questo caso è questo Anania che va in obbedienza, impone le mani, probabilmente gli balbettò qualche parola, e Anania qui si dimostra veramente grande, un piccolo che diventa grande a causa di questo gesto che lui ha il coraggio di fare, magari tremando, ma lo fa. Il Signore non ci chiede di fare dei grandi gesti eroici o con tronfio orgoglio, fallo anche tremando, ma fallo con paura. A farlo. Noi abbiamo l'idea di o bene o niente. Chi l'ha mai detto questo? Tu fai tutto quello che puoi, il bene, poi dopo se fai come sei capace. Il Signore non ci chiede di correre sulla via della verità, ci dice di andare come possiamo su questa via della verità, o zoppicando, o camminando, o con le grucce, o strisciando, l'importante è prendere la strada, che importa correre. La nostra società dice, vince chi corre più forte, il Vangelo dice, vince chi prende la strada giusta, che è diverso, più corri forte se hai preso la strada sbagliata, più ti allontani dalla meta. Allora, il Vangelo ha un altro sistema di valori rispetto a quello della nostra società, del nostro mondo. E sentite cosa fa Anania, Anania partì, andò, entrò nella casa e imponendogli le mani disse, e questo è decisamente straordinario, Saulo, fratello, lo chiama fratello. Capite allora, siamo nella stessa famiglia, abbiamo lo stesso padre, ecco che il nemico non esiste più, sono state abbattute tutte le barriere, tutti i muri di separazione che erano fra mezzo, quello che Gesù ha fatto, Gesù ha abbattuto i muri di separazione, Saulo, fratello. E ora io credo che quando la comunità cristiana è capace di vincere la paura dell'altro e di fare un gesto di gratuità verso il nemico, l'azione del Signore può dilatarsi, può svolgersi, allora sì, è lì che il Signore può operare in maniera vera. quando noi abbiamo il coraggio di fare un gesto di gratuità e di fraternità nei confronti del nemico, in quel momento cambia tutto. Mi ricordo l'episodio Angela Calcagno, non so se la conoscete, Calcagno. Conoscete la fondatrice di Nuovi Orizzonti?
Sì.
Che si chiama Chiara Mirante. Ebbene, Angela Calcagno è la seconda, potremmo dire pilota in secondo di Nuovi Orizzonti. Ebbene, lei era affiliata a una setta satanica, era stata incaricata di uccidere Chiara. E era Natale, il giorno di Natale. Aveva già il coltello e il pugnale nella borsa per ucciderla e anche dei veleni, eccetera. Lei va. Suonano alla porta, di solito Chiara non va mai ad aprire la porta della comunità, andava sempre gli altri. In quel momento Chiara disse: state qui, devo andare io ad aprire, c'è qualcuno per me. Non sappiamo che cosa è successo, sapeva questo. Boh. Lei doveva ucciderla. Quando entra, Chiara l'abbraccia e le dice: ciao, bentornata a casa. E Angela diceva: non sono stata più capace di fare nulla, è cambiato tutto, pian piano è uscita dal satanismo, eccetera eccetera, abiurato con permesso del cardinale Ratzinger, allora dallo zio della fede, perché lei aveva fatto il patto col diavolo, era veramente una satanista, ne ha fatto tutti i colori. Leggete il libro allucinante che lei ha scritto, anonimo naturalmente, Fuggita da Satana, davvero da caponare la pelle, da non leggere prima di andare a letto la sera. Se qualcuno ha il coraggio di leggerlo, provate a farlo. Allora, dicevo che tra l'altro dopo ha dovuto nascondersi per anni, non si sa mai dove si trovano, perché questi la vogliono far fuori, i satanisti, perché lei sa tutti i segreti, lei era dentro come sacerdotessa dei satanisti, quindi era una di quelli che conoscevano tanti per nome e cognome, eccetera. Vedi, sa tutti gli sfatti che erano stati fatti, perpetrati. Ora, però non c'è nulla che resista, Io credo che quando una comunità cristiana è capace di vincere la paura dell'altro e di fare questo gesto di gratuità verso il nemico, l'azione del Signore può veramente dilatarsi. Certo, non è Anania che ha cambiato la vita di Saulo, è il Signore, notate bene, non è Anania. Perché Anania è andato lì soltanto a portargli il saluto fraterno, a dirgli che la comunità non ha niente contro di lui, questo è sicuro. Ma è il Signore, perché soltanto Lui può entrare nel cuore dell'uomo. Però Anania ha permesso che il dono di Dio potesse entrare, diventare operativo. Anania è stato lo strumento. È stato Gesù a moltiplicare i pani e i pesci, ma sono stati i discepoli a distribuirli, a diventare il tramite. Lo ricordate? Con tutti i difetti che avevano. Non erano dei santi, erano dei pescatori presuntuosi, pieni di boria, un po' ignorantotti, eppure Dio si serve di questo. La moltiplicazione dei pani non sarebbe avvenuta senza la loro collaborazione e senza un bambino che mettesse a disposizione 5 pani e 2 pesci che la mamma gli aveva dato per la merenda. No? Io mi domando quanti adulti erano presenti lì, quando magari gli apostoli dicevano: ma ragazzi, mettiamo in comune quello che abbiamo. Qualcuno ha lì qualcosa, dice: ma per carità, se lo metto in comune lo perdo io. Solo il bambino è capace di tirare fuori quello: ma mia mamma mi ha dato questo. Beh. Noi adulti, ragazzi, non avremo acqua fino a domani. Se tu hai una bottiglia, c'è qualcuno che ha una bottiglia? No? Se c'è un bambino dice: sì, io ce l'ho, tutti dicono: bau merlo, guarda cosa fa, stupido che è questo qui. Capite? Che questa semplicità, no? Questo gesto ha permesso al dono di Dio di diventare operativo, di entrare nel cuore di Saulo. Saulo, fratello mio, insomma, bello, no, questo? Anania riconosce in Saulo un fratello. E la restaurazione della fraternità permette al dono di Dio di espandersi. Solo quando l'altro diventa fratello, Dio è scoperto come padre. Capite? Ma notare che il Vangelo non parla mai degli altri, eh? Non dice se l'altro ti fa questo o quest'altro, se il tuo vicino ti fa, no, se il tuo fratello, l'altro non è mai l'altro, è il fratello. Soltanto quando l'altro è il tuo fratello, allora tu ti senti in famiglia. Se no esiste sempre questo sospetto. Occorre imparare, questa è una cosa, ci vorrà una vita a imparare questa cosa. Notate bene che si può essere benissimo in famiglia e non avere il coraggio di pronunciare la parola fratello. Il secondo figlio della parabola, Luca 15, non pronuncia il nome fratello, dice questo tuo figlio, non dice questo mio fratello, questo tuo figlio. È il padre che dice tuo fratello era morto, dice al fratello che non lo chiama neanche padre, che lo chiama tu hai sbagliato, tu, questo tuo figlio. E quando uno non sa pronunciare le due parole di padre e fratello, anche se è in casa è già fuori. È importante pronunciare queste due parole. Lo abbraccia, Saulo, fratello mio. Saulo sarà un uomo libero, non gli peserà più il suo passato, perché? Perché qualcuno gli ha voluto bene e perché qualcuno non si è spaventato di quello che lui aveva fatto. Dunque non c'è nessun eroismo in questa cosiddetta conversione, in questo mutamento profondo, nell'essere tirato fuori da se stesso. Saulo non si conquista niente, non è l'eroe che conquista chissà che cosa, ma questo cambiamento non è il frutto della bacchetta magica di Dio, ma scaturisce grazie a qualcuno che ha avuto il coraggio di avvicinarsi e di chiamarlo fratello. Quante conversioni avvengono così, eh? Guardate, tante avvengono, soltanto, io avverto persone che arrivano qui, qualcuno che mi dice, io fin dall'inizio qui mi sono sentito a casa. Mi ricordo un ragazzo che era stato qui, veniva dal carcere, 2 anni e mezzo di carcere, aveva fatto di tutto di più, dalla droga e tutto, a furti eccetera, e aveva telefonato il cappellano del carcere, qualcuno l'ha conosciuto qui comunque, e il cappellano del carcere mi telefona e dice ma questo ragazzo non ha neanche dove andare, lasciamo andare, ma lo prendete lì per qualche tempo, magari impara un po' a pregare, magari, e lui è venuto qui per stare qui un po', non sapeva quanto. Anche una settimana, quinta, diciamo questi qui, io non ci credo. Però quando lui è arrivato, lui ha detto, la prima cosa che mi ha colpito qui, che mi avete preso come un figlio, a casa. Non mi avete domandato nulla del mio passato. Nessuno mi ha domandato niente, da dove vieni, cosa hai fatto, nessuno. Per poco non mi avete dato le chiavi di casa, e io qui mi sono sentito subito in famiglia, mi sono sentito figlio. Ecco, figli e fratelli, e lì capite, tutto lì. Quando uno si sente fratello e poi qualcosa cambia. Un altro ragazzo che è stato qui ancora, mi ricordo che quando gli ho detto che cosa ti ha convinto a rimanere qui, è venuto qui per starmi 3 giorni, è qui ancora, e che cosa ti ha convinto? Mi sono sentito accolto totalmente come in famiglia e allora ho capito che è la mia casa, capite? Cioè in fondo il sentirsi a casa non è il trovare un posto, ma essere amati come figli e come fratelli, questo è sentirsi a casa. Uno può non avere niente, nessun tetto sulla testa, ma è comunque a casa se un altro lo chiama fratello e figlio. E allora capite tutto qui, eh? Cioè la conversione è opera di Dio, ma quanto è stato grande il gesto, eh? Il gesto di gratuità apre gli occhi, risana, guarisce le ferite. Ma di nuovo Luca, usando il verbo all'imperfetto, sottolinea che si tratta di un processo che va avanti, usa l'imperfetto, sentite cosa dice. Prese cibo e recuperava le forze. Non recuperò, come magari è scritto nella vostra traduzione, non lo so, però è recuperava le forze. Cioè, è qualcosa di progressivo. Questa fraternità lo ha aiutato a fare questo cammino. In effetti lo chiama Saulo, fratello. È il Signore che mi ha mandato. Non dice, guarda che sono io, per fortuna sono io, gli altri mica sarebbero venuti, vedi, io ho avuto il coraggio di... No. È il Signore che mi ha mandato. Quel Gesù che ti è apparso sulla strada, cioè sulla strada del male, su questa via tortuosa che tu stavi percorrendo, questa strada del sentirti qualcuno, questa strada che tu avevi programmato, Dio ti è apparso lì nella tua strada, bene, su cui tu venivi, mi ha mandato, perché tu recuperi la vista, perché tu possa ritrovare l'orientamento, perché tu capisca qualcosa di quello che stai vivendo, che sia riempito di Spirito Santo. Cioè, proprio grazie allo Spirito Santo tu potrai capire qualcosa. Ricordate, lo Spirito Santo vi rivelerà, vi confermerà in tutto quello che io vi ho detto. Vi manifesterà, vi confermerà. Non dice qualcosa di nuovo lo Spirito Santo, Vi ricorderà le cose che io ho detto, quindi, ecco, tu sia riempito di Spirito Santo e subito... In greco eutys, cioè immediatamente, gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riprese a vedere. C'era qualcosa che copriva gli occhi, cioè gli mancava il senso della fraternità. Era l'uomo della giustizia, Saulo, era l'uomo della legge applicata in maniera millimetrica e precisa. Diventa l'uomo della misericordia, gli cadono le scaglie dagli occhi, comincia a vedere che l'amore non è semplicemente conoscere il bene e volerlo praticare a tutti i costi, ma è cambiare il cuore, avere un cuore nuovo. Ecco questo amore. Non è l'avere dentro dei buoni principi e dire io come un eroe voglio, no, non volli sempre volli, fortissimamente volli, fieri, ma è l'accorgersi che mi voglio giocare fino in fondo e quindi queste scaglie, mi apro alla fraternità, mi apro a una vita nuova, caddero le scaglie e riprese a vedere, comincia finalmente a vedere. Allora si alzò e fu battezzato, e riceve quindi il battesimo, entra totalmente nella casa di Dio, nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché il battesimo è questo, essere immersi nella vita di Dio, questo è il battesimo. Il verbo baptizo in greco vuol dire immergere, quindi io ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tu sei tutto di Dio, sei immerso in una vita nuova, e Paolo ecco che diventa un uomo nuovo. Lui che era povero, eccetera, era debole, fragile, non voleva più mangiare, prese cibo e cominciò a recuperare vigore. Ed è, credo che, una bella pagina che ci apre la speranza. Intanto nessuno di noi è così piccolo, così insignificante, da non poter diventare uno strumento nelle mani di Dio. Anche la mia. Un uomo che, pur essendo un discepolo ignoto, non se ne parlerà più, come dicevamo prima, tuttavia diventa un uomo fondamentale per la conversione di Paolo. Dio ha voluto aver bisogno di Anania. Allora è bello pensare, forse Dio può aver bisogno anche di me, con i miei limiti, con le mie povertà, con quello che sono. Dio non ha paura del mio passato. Potrei essere anche un vigliacco, uno a cui tremano le gambe, uno che non ha molta decisione nelle cose, uno che ha sbagliato molte volte, che importa? Pensate a una cosa che io mi ripeto spesso quando mi sento inadeguato. Se Sansone con una mascella d'asino ha ucciso 2000 filistei, chissà Dio cosa farà con me che sono un asino intero, ancora capite? Allora è bello pensare anche a questo, no? Ora, in fondo è questo dire, non siamo noi, ma il Signore che agisce. E se Lui vuole prendermi come strumento, perché io devo dire di no? Ecco allora questo Anania che ci indica un metodo, un modo, tu vai, tu porta fraternità, tu porta familiarità, tu porta amore, il tuo compito non è quello di portare te stesso, porta l'amore di Dio, perché quando noi portiamo noi stessi, allora sicuramente portiamo schifezze, ma se portiamo l'amore di Dio, è sicuro che noi possiamo essere un vaso di creta, ma dentro c'è un tesoro, il tesoro è Dio, no? Ora l'asino che portava Gesù attraverso le vie di Gerusalemme, non penso che quando ho sentito che tutti applaudivano, dicevano, oh, stanno applaudendo me, applaudivano a Gesù, che era sulla sua groppa, però lui è stato uno strumento, ecco il nostro rischio è quando noi da strumento diventiamo protagonisti, e questo allora è finita, lì cominciano i grandi guai, quando ci sostituiamo a Dio e in quel momento avviene il grande crack, ma quando tu invece umilmente lasci che sia il Signore, tu dici che importa, è Lui, ecco allora mi lascio prendere, questo ci dà un grande senso di abbandono, di semplicità. La nostra povertà non diventa un limite, ma diventa una grazia. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. La nostra fragilità non è qualcosa che ferma Dio, ma invece è qualcosa che dà più forza a Dio. E questo è bello. Questo sicuramente ci dà speranza, ci dà fiducia, ci dà il coraggio di guardare oltre i nostri limiti, ci spinge a non arrenderci anche se ci sentiamo inadeguati. Allora possiamo dire, ma guarda che bello, no? Davvero è bello giocarsi per Dio.